La difficoltà per me era la piccola dimensione delle mie mani che rendeva necessario omettere ottave e grandi accordi, ma sembrava che avessi la straordinaria sensazione di sapere esattamente quali note tralasciare, in modo che il risultato suonasse bene. Quella che state per ascoltare è una storia che viene da lontano, per contesto storico, sociale e culturale. Ma racconta di una delle più talentuose donne della musica, la prima americana a scrivere una sinfonia, nonché la prima musicista statunitense ad avere successo oltreoceano. Benvenuti a Di Classica, un podcast dedicato ad alcune protagoniste della musica classica e contemporanea, compositrici, direttrici d'orchestra e musiciste degli ultimi 2 secoli che hanno creato e interpretato opere straordinarie. Di Classica è una produzione Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 e Orchestra Olimpia, da un'idea e con le parole di Margherita Macri, la voce di Valentina Lo Surdo, la direzione artistica di Roberta Pandolfi e la direzione musicale di Francesca Perrotta. La sigla è di Michael Fioretti. Amy Beach è una bambina eccezionale. Sua madre Clara, pianista di discreto successo, se ne accorge subito. Prima che lei avesse 2 anni, quando veniva cullata tra le mie braccia per dormire, improvvisava un perfetto controcanto a qualsiasi aria di soprano che le potevo cantare. Quando aveva 7 anni, il suo repertorio includeva Beethoven, Chopin, Handel e tante opere di antichi maestri. In risposta ai bis, lei voleva suonare una delle sue composizioni. È un prodigio, Amy. Prima ancora di dire una parola, sa intonare delle canzoni. A 2 anni improvvisa contromelodie. A 3 impara l'alfabeto. E a 4 scrive le sue prime opere. Sì, è estate e lei sta trascorrendo qualche giorno nella fattoria di suo nonno nel Maine. Così compone i suoi primi brani per pianoforte. Snowflake Waltz, Marlborough Waltz e Mama's Waltz. Quando sono arrivata a casa, ho detto a mia mamma che avevo fatto 3 valzer. All'inizio non ci credeva, perché non c'era un pianoforte in fattoria. Le ho spiegato che li avevo scritti nella mia testa e gliel'ho dimostrato suonandoli sul suo pianoforte. Amy Marcy Cheney, figlia unica, nasce il 5 settembre del 1867 a Henniker, nel New Hampshire, da Charles e Clara, e il cognome con cui la conosciamo è quello che acquisisce con il matrimonio. Il padre lavora in una cartiera e la madre dà lezioni di pianoforte. Vive in casa con loro anche la nonna materna, che è un soprano. La piccola Amy, bionda e con gli occhi blu intenso, vuole costantemente che qualcuno suoni o canti per lei. Così è un continuo alternarsi tra la mamma e la nonna, mentre Amy decide anche quali canzoni devono essere eseguite. Poi, a 4 anni, arriva finalmente la grande occasione. Suona all'impronta un pezzo di Strauss che aveva sentito eseguire alla madre. L'interpretazione è perfetta, ma nonostante ciò, Clara continua a limitare a Amy l'accesso al pianoforte. In quegli anni, essere un prodigio significava non poter condurre una vita normale. Immaginate d'altronde una famiglia semplice e dal fervente sentire religioso che all'improvviso si accorge di avere in casa un genio della musica, che peraltro è una bambina. La sua famiglia, come molte altre della classe media, teme il pregiudizio sociale associato a chi sceglie una vita sulla scena pubblica. Amy può suonare e comporre, ma il suo talento è confinato alla sfera privata. Nel XIX secolo, l'Europa è il cuore della cultura, anche musicale, con le sue capitali raffinate, mentre gli Stati Uniti sono privi persino di un'orchestra sinfonica a tempo pieno, a causa della guerra civile. Boston emerge gradualmente come un piccolo centro culturale Ed è qui che la famiglia di Amy si trasferisce quando la cartiera del padre brucia, dando a lei l'opportunità di prendere lezioni di pianoforte da musicisti europei. Ma le viene comunque negato lo studio della composizione. Poi, nel 1885, a marzo, esordisce con la neonata Boston Symphony Orchestra, diretta da Wilhelm Gericke. E pochi mesi dopo, appena diciottenne, sposa uno stimato chirurgo di 24 anni più grande, Henry Harris Aubrey Beach, che insegna ad Harvard e si diletta di musica. È la consacrazione della sua ascesa sociale, nonché di una notevole stabilità economica. Da questo momento firmerà tutte le sue opere come H.H.A. Beach, cioè H.H.A. Beach. Ma non suonerà più in pubblico. Il dottor Beach, infatti, non vuole che la sua giovane moglie dia troppo spettacolo di sé. Le donne che vanno in giro per concerti sono guardate con sospetto. Però la spinge a immergersi nella composizione, sollevandola da qualunque preoccupazione economica o domestica. Così il piccolo, chiuso mondo di Amy, per tutta la durata del suo matrimonio, si riflette nelle sue composizioni dallo spirito tardo-romantico, che non viene minimamente sfiorato dalle sperimentazioni dell'avanguardia europea. Di questi anni sono alcune delle sue canzoni per voce sola e pianoforte, che pubblica a partire dal 1880, tra cui le Browning Song, in cui Beach mette in musica alcune liriche di Browning. La seconda delle tre canzoni è Love But a Day e racconta l'angoscia di una moglie per la perdita di interesse di lei e del marito per il loro matrimonio. Beach si prende delle libertà, usa solo due strofe del testo originale e ripete alcuni versi più volte, omettendone degli altri. La ascoltiamo nell'interpretazione di Laura Muncaciu, soprano, e Roberta Pandolfi al pianoforte.
Oh, but a day.
Lo stile delle art songs che avete appena ascoltato è qualcosa di particolarissimo, a metà tra Broadway e il cabaret. Una canzone d'arte, ma di facile ascolto per chiunque. Intanto la composizione diviene per Beach una disperata ricerca di identità e dunque la sua attività principale. Nel frattempo, il giovane direttore Gericke, che l'aveva diretta al suo debutto con la Boston Symphony, le consiglia di proseguire la sua formazione analizzando i principali capolavori sinfonici eseguiti dai grandi maestri. Dietro questo suggerimento c'è chiaramente la convinzione, molto diffusa ai tempi, dall'Europa all'America, che una donna non avesse bisogno di una grande formazione teorica, perché tanto la sua forte componente emotiva le avrebbe impedito di creare musica alta. Ma Amy arriva a padroneggiare la teoria pur senza alcuna istruzione formale, da autodidatta. Amy Beach diventa così un simbolo del potere creativo femminile e a un certo punto viene messa sotto contratto da un editore musicale di Boston, Arthur P. Schmidt, che inizia a pubblicare e a far circolare le sue opere. Sono di questi anni le sue composizioni più famose, tra cui la Sinfonia Gaelica, composta nel gennaio del 1894. È la prima sinfonia pubblicata da una compositrice statunitense e trae ispirazione dalle melodie popolari irlandesi. Scrivere una sinfonia era per ogni compositore un punto di arrivo. E infatti lo avevano fatto i più grandi musicisti di ogni tempo: Mozart, Beethoven, Brahms. La differenza è che loro avevano potuto studiare con i migliori maestri. Amy, invece, era rimasta chiusa nella sua casa di Boston. Eppure la sua sinfonia è fresca, potente, appassionata. Il suo rapporto con le note è così intenso da essere sinestetico. Fin dalla sua infanzia, per lei un suono corrisponde a un colore. Questa intensità ci cattura e ci fa viaggiare nell'anima irlandese. È un momento molto importante non solo per Amy, ma per l'intera storia statunitense. Sta nascendo un genere americano che pesca dalle melodie tradizionali. La musica che si fa in America non è più una copia di quella europea, ma ha vita e ispirazioni proprie. Nel giugno del 1910, Henry muore. Amy non fa in tempo neppure a riprendersi che, dopo pochi mesi, muore anche la madre. Perde così, in meno di un anno, le due figure più importanti della sua vita. E oltre al dolore, deve anche iniziare a occuparsi delle finanze e del suo futuro. Finisce così il momento più prolifico dal punto di vista della scrittura, ma inizia la sua vera vita. Amy è decisa a riprendere la carriera di pianista e a iniziare a viaggiare. Nel giorno del suo 44esimo compleanno, l'11 settembre del 1911, decide di andare in Europa, determinata a riprendersi la scena pianistica. Si esibisce inizialmente a Dresda, poi inizia a viaggiare tra la Germania, la Francia e l'Italia, esibendosi spesso e continuando comunque a comporre. Finalmente può godere della cultura musicale europea che le era stata sempre negata, fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, che la costringe a tornare, malvolentieri, a casa, negli Stati Uniti, nel 1915. In questo periodo inizia a comporre molta musica sacra, la cui gran parte è, a tutt'oggi, repertorio delle funzioni della Chiesa protestante americana. Pezzi semplici e devoti, dall'intento edificante, ma anche armonie di notevole valore artistico. Poi, nel 1921, si trasferisce per alcuni mesi all'anno presso la McDowell Colony, nel New Hampshire, dove scrive molte delle sue opere successive. E proprio del 1921 è uno dei suoi capolavori, il quartetto per archi in un solo movimento, che stiamo per ascoltare, ispirato a tre scarne melodie Inuit dell'Alaska e completato nel 1929, durante un soggiorno romano. Ne eseguono per noi un estratto Simona Cavuoto, Anna Carrà, Michela Zanotti, Ludovica Luppi del quartetto Olimpia. Beach farà ancora qualche tournée e un paio di viaggi in Europa. Cercherà di utilizzare la sua fama per sostenere e lanciare nuovi talenti musicali e continuerà a comporre sempre in quel suo stile melodico e lirico, dalle sovrapposizioni ritmiche inaspettate, sotto l'influenza di temi popolari come quelli irlandesi, scozzesi, balcanici, inuit e dei nativi americani, per poi spegnersi nel 1944 per una malattia cardiaca, quando il suo nome è definitivamente associato alla nascita di una musica classica di matrice americana. Buon ascolto.
De Classica ringrazia il Conservatorio Rossini di Pesaro e il Comune di Fossombrone.